Quinta di copertina. Internet, web e nuovi media raccontati dai quotidiani.
Buongiorno, oggi è sabato 15 aprile 2006 e questa è sempre Quinta di copertina in onda dalle pagine web di apogeoonline.com. Vi ricordo come sempre l'indirizzo email quintadicopertina@apogeoonline.com. Oggi partiamo con un articolo che trovo su Specchio, magazine della Stampa, a firma di Gianluca Nicoletti. L'articolo è ben scritto e consapevole e traccia un po' alcuni scenari della televisione del futuro. Il titolo è "Addio vecchia televisione, si intreccia con internet e i telefonini, fagocita la nostra vita, si fa evanescente e onnipresente, la TV si sta trasformando sotto i nostri occhi, una rivoluzione nefasta? Forse no". Mi permetto di leggervi parte degli ultimi due comma della riflessione di Nicoletti. La prima, riguardante la crisi della televisione come luogo in cui ha centralità la logica unilaterale del palinsesto, a quella del ruolo di nuovi lettori e nuovi luoghi portatili come appunto i cellulari. In crisi, scrive Nicoletti, invece è la critica alla televisione, anche perché la televisione non è più identificabile con un apparecchio, ma sta diventando un'essenza fluttuante tra un'infinità di apparecchi. La macchina visionaria seguirà il percorso già tracciato dalle apparecchiature per l'ascolto. Il fenomeno iPod, come lettore di file musicale o contenitore di programmi radiofonici, si allarga a file video. Ad essere delocalizzata sarà presto anche la televisione. Il podcasting di programmi televisivi renderà pazzi gli uomini marketing delle aziende televisive, come pure gli alchimisti dei palinsesti generalisti. Sono figure che appartengono alla TV statica del passato. Poi Nicoletti parla di Tivo, il videoregistratore che taglia gli spot e che quindi permette una fruizione ancora più personalizzata dei programmi televisivi, scrivendo quindi: se questo sistema, cioè quello di Tivo, si allargherà, potrebbe essere vanificata la liturgia della prima serata e il sistema televisivo tradizionale tracollare dalle sue certezze. Più avanti, un'altra mimesi è quella che restringe la TV nel monitor di un cellulare. Il telefonino è sempre più una nostra appendice inorganica, ci rende invulnerabili in quanto terminale di una rete di connessioni e diventa un surrogato di televisore. I grandi network stanno affannandosi per fare accordi che possano permettere la diffusione dei loro programmi anche in modalità diverse da quella strettamente televisiva. Intuiscono che occorre mettere quanto prima un argine, altrimenti ogni loro business diventerà impalpabile. La televisione, conclude Nicoletti, in questa direzione sarà sempre più svincolata da chi la trasmette su canali ufficiali. Su internet un programma viaggia in maniera incredibilmente veloce tra le tribù dei suoi cultori, molto più di quanto possa fare il mercato che lo distribuisce in vari paesi del mondo. Dalla logica individualizzante, distribuita e antipalinsesto della TV modello podcasting favorita dalle reti telematiche, passiamo ai podcast veri, cui troviamo molti riferimenti nei giornali di oggi. Il primo è un articolo di, ecco qui che lo trovo, di Casolari, dal titolo su di Repubblica Donne, pagina 136, dal titolo "Che podcasting ascolti?". Il sottotitolo è "Musica e programmi audio ora vengono diffusi da weblog. Con formule on demand, i grandi network, le agenzie pubblicitarie e le piccole emittenti si adattano al nuovo mezzo". L'articolo di Casolari inizia come iniziavano gli articoli sulle prime web radio, per esempio, o anche in parte sui blog. Negli anni 70 c'erano le radio libere, con qualche microfono, un'antenna e un po' di dischi si poteva far risuonare la propria voce in tutta la città. Oggi, con ancora meno risorse, è possibile far sentire in tutto il mondo. È sufficiente un computer, una connessione internet e poco altro. La radio popolare è tornata e si chiama podcasting. Questa delle radio popolari è un riferimento veramente usato per qualsiasi cosa. In questo caso, chissà, forse ha più senso di altri riferimenti. Continua l'articolo di Casolari raccontando brevemente un po' la genesi del fenomeno e poi arrivando alla nascita di una sorta di podcast marketing, cioè l'utilizzo di questa nuova forma di espressione come strumento pubblicitario e cita l'esperienza del marchio cosmetico Maybelline, di BMW e poi di alcune realtà storiche di podcasting italiane, non in questo caso marketing, da capoalfine.it, impostore.it/podcast, eccetera eccetera. A proposito di podcast marketing, che Dio ce ne scampi e liberi, c'è un articolo su Specchio a firma di Nicoletta Appennati intitolato "Turisti iPod, le guide cartacee lasciano il posto a quelle audio, scaricabili dal web su telefonini e lettori MP3, costano meno o nulla e sono molto più divertenti". In effetti le audio guide turistiche sono una delle prime applicazioni di questa modalità di distribuzione dei contenuti audio, ovvero del podcasting, sperimentata e anche probabilmente quella più efficace, proprio perché si presta molto bene all'ascolto, magari prima del viaggio, se non durante il viaggio. E poi, se vogliamo, ci pensavo, abbiamo una specie di precedente esperienziale, che è quella delle audio guide dei musei e dei luoghi d'arte, quelle audio guide museali con traduzione noiosissime. Speriamo che la modalità podcasting ci metta dentro il valore aggiunto dell'informalità, dell'ironia, della colloquialità, che possono fare davvero la differenza con le vecchie modalità. Ma la pervasività del discorso sul podcasting e sull'iPod raggiunge dei territori più o meno vergini e inaspettati. Per esempio, trovo un articolo nel settore bellezza, sempre di Repubblica delle Donne, a firma di Silvia Manzoni. Un articolo dal titolo iBeauty, il sottotitolo "Tinta biancolatta, contenuto high tech, design purista, un codice estetico che contamina l'industria creativa, cosmetica compresa, che rilegge profumi e prodotti corpo in chiave di edonismo nomade". Leggo l'incipit. Chiamatela iPod Attitude. È quella sindrome che, anziché limitarsi alla sfera dell'high-tech, ha contagiato tutti i campi del nostro quotidiano, cosmetici compresi. I sintomi? Un'estetica funzionale spinta ai suoi massimi livelli e una tecnologia di punta, oltre alla possibilità di personalizzare l'oggetto secondo i propri gusti, di renderlo unico e non separarsene mai. L'ispiratore di questa tendenza di design assurta al rango di art de vivre è l'iPod, quella macchinetta squadrata sottile bianca lanciata da Apple nel gennaio del 2001. Cosa c'entra il regno della cosmesi in tutto questo? Ecco, appunto, me lo stavo proprio chiedendo. La risposta è che basta guardare agli scaffali delle profumerie. Ammetto di non essere un grande esperto delle nuove tendenze estetiche di design, del packaging, della cosmesi e dei profumi, ma alcune fotografie mi convincono, nonché un'intervista interessante a due designer della Kenzo, che hanno proprio scelto i codici iconici estetici dell'iPod, di semplicità ma anche di funzionalità e di autonomia del consumatore, per creare confezioni di, vediamo un po' cosa sono, nuovi prodotti bagno e corpo. Comunque l'articolo è molto interessante. È un bellissimo esempio, secondo me, di come si possa ricercare una contaminazione tra comparti e di come, lo dicevamo più volte, in realtà il problema dell'innovazione, che è difficilmente rinchiudibile in dei ghetti tematici e culturali, ma si presta appunto ad essere interpretato da vari punti di vista. In questo caso l'iPod della cosmesi è risolto in maniera egregia. Complimenti. Siamo quasi alla fine, solo due velocissime segnalazioni. Una riguarda proprio la grafica e il modo attraverso cui la grafica si ripensa nel momento in cui c'è il passaggio dall'era manuale all'era digitale, in cui domina il computer. E c'è un bell'articolo di Marco Belpoliti sulla Stampa, pagina 12, in cui segnala il libro edito da LCD Edizioni, volume Social Design Zine, che è la versione cartacea dell'esperienza pluriennale del sito blog che fa capo all'associazione dei grafici AIAP.it. E quindi un'ulteriore segnalazione è un articolo di Stefano Bartezzaghi, con richiamo in prima pagina sulla Repubblica, in cui Bartezzaghi tenta una avventurosa, molto divertente e in parte riuscita interpretazione del sistema di comunicazione del boss della mafia provenzano attraverso i pizzini e la rete internet. E titola infatti La rete del padrino, i pizzini come internet. L'analogia era complicata, di difficile risoluzione. Bartezzaghi ci prova dicendo: i mass media, dove mass sta per masseria, questa è buona, di Bernardo Provenzano erano un televisore, un paio di quotidiani al giorno, la Bibbia e le due macchine da scrivere per i pizzini. Se internet è un sistema di scrittura collegato a una rete locale, a sua volta collegata ad una rete globale, però Provenzano aveva internet. Cos'altro occorre per comandare? Provenzano riceveva nei pizzini quel che gli occorreva sapere, nelle buste quel che gli occorreva avere. Il suo sistema di scrittura era antiquato ma efficiente. I server della sua rete di collegamento erano lenti ma precisi. La Bibbia gli serviva da archivio e probabilmente anche da chiave per i codici con cui teneva criptati i nomi dei suoi interlocutori. Un bel po' azzardato ma molto divertente. Complimenti. Bene, questa era l'ultima segnalazione. Io vi auguro una buona e felice Pasqua. Appuntamento e alla prossima settimana.